Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie di Calcio, dove ripercorriamo delle belle, appunto, storie che hanno caratterizzato il nostro calcio con i protagonisti. E oggi abbiamo scelto un attaccante. Sì, perché l'attaccante è sempre colui che, oltre a segnare gol, a far vincere la squadra, realizza anche i sogni, diciamo così, dei tifosi. È quello che concretizza il gesto, l'atto finale della costruzione di un'azione per portare appunto in gol la propria squadra. E oggi abbiamo con noi, e mi fa molto piacere, lo presento così, Romano, classe 75, ha vestito le seguenti maglie: Samp, Venezia, Napoli, Bologna, ancora Samp, Livorno, Modena. Ha intrapreso anche la carriera di allenatore, ha segnato 157 gol in carriera, se sbaglio qualche numero mi correggerà appena lo vado a presentare, 45 gol in Serie A, e qui con noi Claudio Bellucci. Ciao Claudio, ben trovato!
Grazie,
bellissimo. Bene, bene Claudio. E i numeri li ho sbagliati? Sono giusti? Questi numeri?
Sono giusti.
Senti Claudio, ti voglio partire subito così. Tanti gol che abbiamo, appunto, che ho detto qui. Ce n'è uno in particolare che porti nel cuore? C'è un gol che ogni tanto ci pensi?
Sì, allora, uno, te ne dico uno per ogni squadra. Bene.
Uno per ogni squadra, va bene.
Allora, col Napoli un gol alla Juventus. È stato veramente il mio primo traguardo, che il mio primo obiettivo, che era segnare ad una grande squadra in Serie A. E con la Sampdoria i due gol al Lazio in semifinale di Coppa delle Coppe, e col Bologna un gol rovesciato al 90esimo contro il Verona, che secondo me quello è il gol più bello della mia carriera.
Ah, quello è il più bello però?
Sì, quello col Bologna è stato il gol più bello della mia carriera. Importante e bello.
Ce n'è invece uno che avresti voluto realizzare e non ci sei riuscito?
Ma ce ne sono tanti che avrei voluto realizzare e non ci sono riuscito. Soprattutto quando retrocedemmo col Bologna, avrei voluto fare il gol della salvezza.
Vedi, ci sono dei momenti che rimangono scritti, no? nel proprio cuore. Senti, ma sognavi di fare l'attaccante tu?
Sempre, anche perché mio padre era un difensore, quindi quando ero piccolo giocavo sempre contro di lui e non lo saltavo mai. Poi con l'andare del tempo ho cominciato anche a saltare lui, però mio padre giocava a livello dilettantistico da difensore, quindi io ero sempre il bastian contrario, quindi giocavo attaccante.
Quindi è lui che ti ha trasmesso questa passione, Claudio?
Da sempre, sì. A casa mia si è sempre respirato calcio, fin da piccoli, con mio padre, gli amici di mio padre, quindi andavo anche, quando ero piccolo mi portava sempre all'allenamento con lui, quindi era inevitabile che facessi il calciatore. Non pensavo a questi livelli, ma avrei fatto il calciatore comunque.
Sei partito dalla Lodigiani, sei arrivato a grandi traguardi, tuo papà era, diciamo così, pensava veramente che potessi fare un percorso di questo tipo?
Ma guarda, venendo da una borgata impegnativa come quella di San Basilio, era difficile pensarlo, però ripeto, mio padre e mia madre sono stati, e mia sorella sono stati eccezionali, mi hanno dato sempre quella spinta in più che serviva per emergere. Poi insomma, quando ho fatto l'esordio in Serie A, diciamo che è stata da ragazzo di borgata, è stata una festa per tutto il quartiere.
Te lo ricordi l'esordio? Che qual è la prima fotografia di quell'esordio, pensandoci adesso?
Eriksson mi chiama, era Milan-Sampdoria a San Siro, scontro diretto per lo scudetto, io mi stavo riscaldando, mancavano 12-13 minuti ed entro al posto di Riccardo Maspero e mi ricordo la prima faccia che ho incrociato con i difensori del Milan è Franco Baresi, quindi figuriamoci l'emozione che fino agli anni prima lo vedevo alzare le coppe dei campioni ed era arrivato a giocare contro di lui, è stata un'emozione incredibile.
Senti, a proposito di Sven Goran Eriksson, io ho dato un po' così un'occhiata ai tuoi social, in particolare alla pagina Instagram, c'è una bellissima foto dove tu abbracci Sven Goran Eriksson e anche una bellissima, diciamo, dedica, no? A questo allenatore che ha segnato molto nel nostro calcio, no? Con la Roma, con la Samp, con la Lazio, insomma, è stato un allenatore che ha tracciato qualcosa di profondo nel calcio italiano, ma anche a livello internazionale, ricordiamoci in precedenza con le sue esperienze con squadre, diciamo, importanti.
Ma il mister per me è stato fondamentale. Il mio primo allenatore in Serie A ha creduto in me, insieme a tutta la società della Samp, perché anche loro hanno fatto tutto il lavoro che c'era da fare per portare avanti un ragazzo che veniva da Roma da quando aveva 14 anni. Il mister è stato fondamentale perché è una persona eccezionale, educatissima, mai fuori dalle righe. Veramente, tante volte non riusciva a sgridare neanche i suoi giocatori, lo faceva sempre con educazione, però veramente grandissimo rispetto per lui ho sempre avuto. E quella foto là è l'ultima volta che ci siamo visti al tributo che hanno fatto i tifosi della Samp, e è stato emozionantissimo perché lucidissimo, veramente, con dignità, ha lasciato questa vita veramente con dignità, questo veramente non è da tutti, ripeto, un ricordo bellissimo.
Senti Claudio, c'è un'altra foto che ho visto che mi è piaciuta molto, è quella con Garrone, presidente della Samp. Tra l'altro ho visto anche una foto dove tu con le mani facevi un segno del lotto. Io adesso non so che cosa gli volevi dire in quel momento. Te lo ricordi? No, ti chiedo insomma se questo è stato il presidente per te più importante, visto che hai parlato dell'allenatore che ha influito molto, che è stato appunto Sven-Goran Eriksson, ti volevo chiedere di Garrone che cosa gli stavi dicendo lì con quel lotto, con quelle mani lì.
Non lo so, non me lo ricordo di preciso. Io e Pazzini chiedevamo un premio, forse. No, un bellissimo di Riccardo Garrone, veramente è stato più che un presidente. Ha portato avanti lo stile che ha insegnato alla Sampdoria a contraddistinguersi come la famiglia Mantovani. Paolo Mantovani, per i sampdoriani è un guru del calcio, veramente. Lui è riuscito a portare avanti quello stile, anche magari ha ottenuto dei grandi obiettivi. Non ha ottenuto vittorie, però qualificazione in Europa, quella che conta, Europa League, Champions. E parlando anche del passato, penso che la famiglia Mantovani ha fatto conoscere la Sampdoria nel mondo, e veramente si dice che nel calcio non c'è riconoscenza, però la famiglia Mantovani è quella che mi ha fatto crescere come uomo e come calciatore, e Riccardo Garrone, il presidente che mi ha riportato dopo 12 anni a rivestire quella bella maglia della Sampdoria.
Senti, c'è anche una bellissima foto di due grandissimi, Mancini e Vialli, con la maglia della Samp. Che cosa vuol dire per Bellucci essere stato vicino a questi due straordinari giocatori?
Quello che ho scritto, loro hanno fatto la storia di questa società. Io mi ricordo che giocavo negli allievi nazionali, adesso Under 17, con Nicola Moruso, e volevamo essere loro noi. Cioè, eravamo una coppia che poi hanno giocato anche insieme in Serie A, sia con la Samp che con Napoli, e noi volevamo imitarli, volevamo essere loro. Abbiamo fatto di tutto per esserlo, e speriamo di esserlo stati all'altezza, almeno come comportamento, per quello che ci hanno insegnato.
Ma più Vialli o più Mancini come giocatore?
Allora, Nicola voleva essere il bomber, era il bomber, io facevo un lavoro un po' più sporco, però io, con tutto il rispetto, che il mancio veramente mi ha cresciuto sin da quando ero ragazzino, ma anche lui lo sapeva, il mio grande idolo è sempre stato Luca Vialli.
Senti, la squadra più importante per Claudio Bellucci.
Parlando di vita, senza dubbio la Sampdoria. Perché? Perché arrivo alla Sampdoria a 14 anni, come si diceva, con i pantaloni corti. Faccio 4 anni di settore giovanile, esordio in Serie A, primo gol in Serie A, capitano in Serie A. Quindi è stata la Sampdoria proprio per l'amore che provo per questi colori. Il tuo... Io non l'ho mai negato, non l'ho mai negato, anche se ho giocato 6 anni nel Bologna, 4 certo, anni nel Napoli, certo. Tutte tappe importantissime. Però la Sampdoria, se devo parlare di vita, parlo sempre della Samp, perché l'ho vissuta da ragazzino fino a 35 anni, quindi è la Sampdoria.
Adesso ti faccio un'altra domanda però, la squadra dove avresti voluto giocare?
Vabbè, essendo romano avrei voluto giocare nella Roma, ma anche nella Lazio, visto che poi tutto il blocco della Sampdoria si è trasferito alla Lazio vincendo tanti trofei, scudetto compreso. A Roma.
Ma non ci sei mai andato vicino?
Sì, con la Roma siamo stati vicinissimo alla firma. Poi
che anno, lui? Che anno, Claudio?
Nel 2007, quando tornai alla Samp. Invece di tornare alla Samp potevo tornare a Roma, poi è successo qualche intoppo tecnico, chiamiamolo così, e sono tornato alla Samp.
Posso chiederti questo intoppo a che cosa è stato dovuto? Tanto ormai è passato del tempo, dai.
No, c'è stato un equivoco contrattuale, diciamolo così.
Che è dipeso da te?
No, da me no, anzi.
Tu avresti... Non era dipeso. Avresti voluto, insomma, ecco.
Per la gioia di mia madre, che dopo tanti anni in giro per l'Italia tornavo a casa, e per la gioia di mia moglie, anche dei miei figli, che tornavamo tutti a casa. Però il dispiacere è durato 5 minuti, perché poi la sera ho firmato con la Sampdoria e sono tornato a casa lo stesso.
Sei a Roma adesso tu oppure no?
Io abito a Roma adesso.
Bene, quindi hai... Senti, invece il tuo idolo calcistico, perché tutti, no, hanno un idolo calcistico, qual è stato?
Luca Vialli.
Ah, vedi? Quindi avevi proprio questo riferimento.
Dal campo, ma non per purtroppo le vicissitudini che ha attraversato Vialli, purtroppo con la sua mancanza, ma proprio da trascinatore in una squadra, in una nazionale. Poi figuriamoci, la mia nazionale è Italia 90, e io sono riuscito a giocare con quasi tutti loro. Zenga, Ferri, Bjerkovud, Vialli, Mancini... Ma è stato Vialli senza ombre.
Senti, invece ti voglio fare un'altra domanda. Tu mi hai detto la Roma come squadra che stavi per andare, cioè, eri andato vicinissimo, eccetera. Mi risulta, correggimi se sbaglio, che nel 98 hai sfiorato la Juventus, ma è vero?
Sì, è vero. Dopo l'infortunio di Del Piero, che si ruppe il crociato a Udine, mi sembra. Ero stato vicino alla Juventus proprio per tappare quei 6-7 mesi che doveva recuperare Del Piero. Io giocavo nel Napoli, stavo facendo molto bene, però diciamo che tra il presidente di allora, Ferlaino, e il mister Olivieri c'è stato un no secco, non mi potevo muovere. Dovevamo rivincere il campionato per tornare in Serie A, ma
ti è dispiaciuto, Claudio, col massimo rispetto per il Napoli, però ti è dispiaciuto non fare questo passaggio?
Ma vista la situazione attuale di quel Napoli là, pensandoci bene, sì, perché poi ci fu negli anni che rimasi ancora a Napoli per altri 2 anni una situazione societaria non bellissima, con l'avvento di... non mi ricordo neanche come si chiama il nome, insomma andò via Ferlaino.
Sì, da lì iniziò tutta una serie di problematiche societarie, è vero. Ma Claudio, ma anche lì dipese, cioè non si concretizzò questo passaggio per l'opposizione dell'allenatore?
Sì, allenatore e la società che era il presidente Ferlaino, perché me lo disse chiaro e tondo: se diamo via te ai tifosi, che glielo spiega? Giustamente, perché poi sai, a Napoli si vive di calcio sempre.
Sì.
Napoli sta in B, in C, e figuriamoci ora che è primo in classifica.
No, assolutamente. Ma senti, ma pensi che quello sia stato un treno che insomma dovevi prendere, uno di quelli che passano una volta sola nella vita?
No, ma sai, comunque ero amato, la gente mi ha sempre voluto bene a Napoli. Quindi sì, è logico che si faceva un salto, io dicevo un salto triplo, perché tanto tornavo in Serie A e la Juve non era una società normale. Poi figuriamoci, andare a sostituire, anche se per un periodo, Del Piero, non era male. Avevo 23 anni, mi sembra, quindi era un bel salto. Però aver giocato nel Napoli veramente mi ha dato tutto, tanto. Veramente. Giocare a Napoli è veramente eccezionale.
Senti Claudio, l'allenatore con cui non ti sei mai preso fino in fondo.
Ma nella mia carriera fortunatamente ne ho incontrati solo due che non ci capivamo proprio, nel senso che facevo di tutto per entrare nelle grazie di questi due allenatori che poi ti dico non riuscivo proprio, non riuscivo. Però dai, nel tempo poi diciamo che ci siamo riparlati, ci siamo chiariti, poi quando c'hai un po' più di anni e stai da quest'altra
Sì, però i
parte.
chiarimenti avvengono sempre dopo, non nel momento in cui
No, in quei
sono.
momenti non c'era proprio gara.
E chi erano, si può sapere?
Certo, uno era Guidolin quando giocavo nel Bologna, i primi 2 anni, il primo anno e mezzo di Bologna
Ma
era Guidolin.
l'incomprensione era tattica, di carattere, qual era?
No, sai, io arrivavo dal Napoli, quindi tutto un altro aspetto. Il Bologna era già un Bologna affermato perché gli anni precedenti era entrato in Europa, c'erano grandissimi attaccanti, c'era
Certo.
Cruz che era appena arrivato dall'Argentina, anche se il primo anno non fece benissimo, c'era un certo Beppe Signori che faceva sempre gol anche se non era più giovanissimo, e poi c'era un altro giovane forte che era Thomas Locatelli, un fantasista eccezionale che ha fatto un quarto per quanto era forte di quello che poteva fare. Comunque ha giocato nel Milan, pensa che ti dico.
Sì.
E l'altro è a fine carriera, quando sono tornato al terzo anno mio della Sampdoria, era del Neri, niente, proprio non ci prendevamo proprio a
Non lo
livello
capivi,
carattere.
non lo capivi. Avevo fatto una battuta, dai. No, perché,
Anche.
no, vabbè, era lì l'incomprensione nasceva, mancanza di
No,
comunicazione.
nasceva che io magari dopo tanti anni di Sampdoria pretendevo più rispetto, magari non ero, pensandoci bene, non ero più quello di prima, però insomma gli anni precedenti avevo fatto molto bene, però diciamo che è andato bene lui perché ha puntato su Pazzini e Cassano, quindi insomma la Sampdoria poi c'entrammo comunque la zona Champions ottenendo un grandissimo risultato.
Senti, invece voglio sapere una cosa di Mazzarri, perché Mazzarri, insomma, ho letto che in fase di non possesso palla tu facevi l'85% di lavoro e Cassano invece il 15%.
Sì. Vabbè, ma con Antonio era così, però Antonio, insomma, quell'anno là, il primo anno di Mazzarri veramente ha fatto un campionato incredibile, facendo tanti assist, qualche gol, non ne fece tanti di gol, però fece tantissimi assist. E io mi sacrificavo volentieri, visto che mi faceva fare il gol. Quell'anno l'ha fatto 13 gol, quindi lo facevo volentieri. Però, ecco, sì, diciamo che la fase di non possesso facevo 85% io, restante Antonio, però gli si poteva lasciarlo fare perché veramente, ripeto, il primo anno di Mazzarri, quando si mise in forma, che arrivò da Real Madrid, lì davanti abbiamo fatto cose incredibili.
Il compagno con cui non
No,
hai
io di
poco
solito,
legato, ecco.
sì, allora, essendo stato sia nel Napoli, nel Bologna e anche nella Sampdoria, ho il capitano, il vice capitano, parlavo con tutti, ho sempre arrivato con tutti. Andavo in difficoltà il primo anno del Napoli perché arrivavano giocatori uno ogni 2 settimane, poi andavano via, ritornavano. Non ci facevo neanche in tempo a legare. Con questo, quando lo ricordiamo con i miei ex compagni del Napoli, ci facciamo due risate perché sono passati veramente tanti giocatori di tante nazionalità, alcuni non mi ricordo neanche
Senti,
la loro voce.
Claudio, c'è un momento che ti voglio chiedere che insomma hai passato tu dal punto di vista personale, diciamo, il tuo diciamo, momento di salute che ti ha preoccupato.
Ma è stato quello l'ultimo anno di carriera, fortunatamente dico, perché alla fine di un primo tempo di una partita a Modena a Porto Gruaro, perché Porto Gruaro stava in serie B, e non ebbi un mancamento, praticamente avevo una lesione importante allo stomaco, non so da che cosa, che mi ha costretto veramente a stare lontano dai campi da calcio. Mi ricordo che andai in bagno alla fine del primo tempo e mi usciva il sangue dalla bocca. È stato veramente spaventoso, che poi fortunatamente, grazie ai medici, grazie a tutto lo staff del Modena, in quel momento si risolse, però poi alla fine dell'anno decisi di smettere perché non mi sembrava il caso di continuare.
Senti, chi ti è stato vicino in quel momento?
Ma la mia famiglia, i figli fortunatamente erano piccolini, quindi capivano e non capivano. Però penso che mio padre, mia madre, mia sorella, mia moglie soprattutto, che in quei periodi là io mi sentivo bene, mi ha sopportato, non sopportato, sopportato, perché avere me che sta bene in casa senza poter allenarmi, senza poter da fermo, senza motivo apparente, ecco.
Certo. Però... No, Claudio, una curiosità, hai avuto in quel momento più paura di stare male o pensavi al fatto di smettere di giocare a calcio? Qual era la cosa più diciamo in quel momento che
no, più paura di stare male. Paura di stare male perché mi sono spaventato.
Certo.
E penso, quando ti spaventi dici cosa sta succedendo, perché è successo questo. Quindi no, il calcio è passato subito in secondo piano.
Perché sì. Vabbè, poi diciamo eri nella parte finale della carriera, giusto?
Certo. Quindi... avevo 36 anni, stavo per compiere 37, quindi come mi diceva Mazzone, il meglio di te già l'hai dato. Quindi
senti, a proposito di Mazzone, c'è una bellissima foto sempre nella tua pagina Instagram che è molto bella, dove tu scrivi: mi sarei buttato nel fuoco, sei arrivato nel momento giusto quando mi sembrava che tutto andasse male, non ti dimenticherò mai, grazie mister.
E questo proprio perché per il periodo che avevo passato con Guidolin, io avevo già un accordo con la Fiorentina, il direttore sportivo era Giovanni Galli, e Guidolin si dimise, non mi ricordo il motivo, si dimise, io avevo un appuntamento con Giovanni Galli che era direttore sportivo per firmare con la Fiorentina, mi arrivò una telefonata ma il numero del mister non ce l'avevo. E lui mi disse: ho fatto salto a tutto, così, ho fatto salto a tutto, tu rimani, sto arrivando a Bologna, fermate lì perché tu rimani qua. E da là è ripartita la locomotiva della mia carriera. In due anni con lui ho fatto 19 gol, quindi veramente per lui mi sarei buttato nel fuoco.
Quindi non ti è dispiaciuto che ha fatto saltare la trattativa, oppure in quel momento eri un po' dispiaciuto, poi dopo è venuto tutto il bello successivamente?
No, ero dispiaciuto perché Giovanni Galli è una persona eccezionale e gli avevo dato il mio benestare insieme al mio agente, però poi ci si è messo di mezzo il mister, dico per fortuna perché per me lui mi ha trattato veramente come un figlio, per fortuna che è tornato il mister a Bologna, e poi a Bologna sono rimasti altri 4 anni, quindi non volevo più andare via.
Senti, in chi ti rivedi attualmente? C'è un Claudio Bellucci? Qualcuno che ti assomiglia?
Sì, secondo me come giocatore ci somigliamo molto a livello caratteristiche, ma penso anche caratteriali con Raspadori. Ah. Me lo chiedono spesso, quindi mi ci rivedo.
Senti, le ultime, tu hai intrapreso anche la carriera di allenatore, intanto ti chiedo qual è insomma l'allenatore che è un po' il tuo modello. Se mi dici una cosa dell'esperienza passata in Azerbaigian con De Biasi.
Allora, in Azerbaigian è stata un'esperienza eccezionale, veramente. Quando mi ha chiamato il mister De Biasi, che mi ha offerto il posto da vice allenatore, ho accettato subito perché... sapevo che Baku era una città eccezionale, mi ero documentato, avevano appena fatto la finale di Europa League il Chelsea con Sarri, quindi strutture eccezionali, un'esperienza bellissima. E poi portare la cultura del calcio italiano, loro sono innamorati della cultura italiana, A Baku è stata un'esperienza unica. Poi per quanto riguarda l'allenatore, penso ognuno ha le proprie idee. Io penso per la gestione di uno spogliatoio, penso che Mazzone sia stato un maestro veramente. Poi per quanto riguarda le idee, ma io poi penso di essere onesto con i giudizi e penso che Guidolin, Mazzarri, Olivieri insieme a Eriksson, ma Eriksson era già avanti, quando io ero ragazzino era avanti, ma tante cose non le capivo, pensavo solo a giocare, certo. Però penso che Mazzarri, Guidolin e Olivieri sono stati veramente degli allenatori bravi che potrebbero allenare anche oggi.
Senti, ascolta, tu hai iniziato questa intervista dicendo che provavi a dribblare papà, no? Che giocava in difesa. Qual è stato il difensore invece che proprio ti creava sempre delle grandi difficoltà nel saltarlo?
Ma io ho avuto la fortuna di giocare negli anni dove c'erano i giocatori difensori, attaccanti, centrocampisti più forti della storia del calcio italiano, secondo me. E quando giocavi contro il Milan prendevi qualsiasi difensore, ma negli anni, perché poi contro il Milan giocavi. Ho esordito che c'era Baresi, Filippo Galli, Costa Curta e Mauro Tassotti, che tra l'altro è nativo del mio quartiere. E negli anni li incontravi Stam, Nesta, Maldini. Ragazzi, ecco perché una volta quando arrivavi in doppia cifra stappavi lo champagne. Il motivo era questo.
Sì, assolutamente. Senti, facciamo un gioco per concludere, no? Ti faccio scegliere un po' mi devi dare un po' di nomi. Intanto, tra un'ipotetica squadra piccola che però, insomma, i migliori scelti da Claudio Bellucci. Comincerei con l'allenatore migliore.
Per rispetto e la grande stima che ho avuto per lui, Carlo Mazzone.
Portiere.
Pagliuca.
Difensore.
Ferri, Mannini, Bjerkovud.
Non passa nessuno. Centrocampisti o centrocampista?
Mihajlovic, Jugovic, Chicco Evani e Attilio Lombardo.
Attaccante, insieme a te,
Ne posso qualcuno in più di attaccanti? Chi ne stanno tantissimi.
No, scegli
Mancini, il tuo numero 10, capito? Giochiamo con Antonio Cassano, Rud Gullit, Beppe Signori.
Fermati, dai, i primi. Senti, Claudio, è stato veramente un piacere fare questa chiacchierata con te per ripercorrere un po' la tua storia, però ti chiedo a questo punto qual è il tuo sogno adesso nel cassetto?
Innanzitutto la salute. Quella non deve mancare mai e soprattutto continuare a lavorare nel calcio perché mi dà soddisfazioni e mi dà un sacco di orgoglio e continuare ad allenare a buoni livelli.
Senti, tu hai detto che hai figli, quanti?
Ho 3 figli.
Maschi?
No, uno un maschio di 22 anni che gioca nel Cassino,
vedi?
In Serie e 2 femmine.
Vabbè, intanto il maschio però ha intrapreso, insomma, un po' la strada di papà, dai. Sei severo? Sei severo con lui?
Cosa?
Sei severo con lui?
No. Io dico sfruttare le tue caratteristiche e ascolta l'allenatore.
Che ruolo è? Scusa, non ho sentito.
È un attaccante, ma adesso è differente dalle caratteristiche che avevo io. Lui è alto 1,85 m, tutto sinistro. Non è male, più trequartista, però mi piace come gioca.
Bene,
non
bene.
Glielo dite perché se
no, non glielo diciamo. Non glielo diciamo.
Complimenti.
Non glielo diciamo. Meglio fare meno complimenti, sennò dopo si montano la testa. Allora, Claudio, è stato veramente un grande piacere averti qui con noi a Storie di Calcio. Spero che ti sia divertito anche tu. Ti auguriamo naturalmente il meglio per il tuo futuro. Grazie ancora e un caro saluto a Claudio Bellucci.
Grazie.
Ancora grazie a Claudio Bellucci, termina qui l'appuntamento con Storie di Calcio, naturalmente rimanete su TMV Radio, al prossimo appuntamento, ciao!
Storie di Calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.